dettaglio interessante si trova anche sulla sentenza Rotella, ragazzi, in quanto sembra che lo stesso giudice istruttore avesse indagato sulla possibilità di un collegamento tra Spalletti e Francesco Vinci. Infatti c'è scritto, però a quanto pare fu un tentativo che non andò particolarmente a buon fine. Perché dice: il giudice istruttore prosegue le verifiche minuziosissimamente, senza tralasciare piste diverse. Per esempio, quella relativa alla possibilità che siano stati i cognati dello Bianco a vendicare l'onore della sorella. I cognati dello Bianco a vendicare l'onore della sorella. Ok, questa ce la siamo persa completamente, ragazzi, ma chi se ne frega? Ripresa in dettaglio anche nel 1987, volume 1A, fascicolo aggiuntivo, o quella relativa a Trentacosti Ciro, ferito a colpi di pistola calibro 22 alla Strasigna, tempo dopo i fatti, legato allo Bianco e non ignoto al Vinci. Qui sembra stia parlando di Francesco Vinci. Sì, Francesco Vinci, che aveva una sfida in corso, a quanto pare, ed era geloso, perché lui si faceva la Locci, ed era geloso dello Bianco e forse l'aveva addirittura sfidato. Vabbè. Inoltre, il giudice istruttore prosegue la ricerca generica della pistola non rinvenuta. E all'involucro di un medicinale altrimenti trovato sul luogo dell'omicidio di Montespertoli in località Baccaiano, Norzetam, questo lo vedremo dopo. Approfondisce l'escussione dei testi già auditi dal PM, tra i quali i congiunti del Mele. Scava in Montelupo, eccoci, circa i possibili rapporti tra Vinci ed il concittadino Spalletti. Maggiormente che, intanto il PM aveva verificato la posizione di un sanitario dello stesso paese, ginecologo e medico di famiglia Vinci, il dottor Bagnoli. Aperta parentesi, richiesta archiviazione alla quale si provvede separatamente. Punto. Ricordatevi che questo Spalletti faceva l'autista della Misericordia, quindi probabilmente girava in ospedali, eccetera. E quindi loro avevano verificato la posizione, ovviamente la posizione in quanto possibile complice, di un tale dottor Bagnoli, ma viene archiviato, no? Quindi sembra che, boh, non ci fossero abbastanza prove, se non altro, per fare un collegamento con Francesco Vinci lì. E poi, invece, per tornare su fonti molto meno attendibili, purtroppo, ragazzi, il blog Insufficienza di Prove dice che la notte in cui persero la vita Carmela Denuccio e Giovanni Foggi, Fosco Fabbri, che faceva il commerciante negli anni Ottanta ed era proprietario di una piccola fabbrica di mobili componibili a Montelupo, si recò alla Taverna del Diavolo, un ristorante in località Roveta, dove aveva appuntamento con Enzo Spalletti. Si erano appostati su di una collina in attesa di una colpietta, ma la serata si era rivelata infruttuosa e Fosco Fabbri, intorno alla mezzanotte, in realtà abbiamo visto che sui giornali dell'epoca viene detto che lui si mette lì fino alle 11, se n'era tornato a casa. Interrogato dagli inquirenti, ammise di essere tornato il giorno successivo, assieme a Spalletti, sul luogo del delitto per, aperte virgolette, vedere se era possibile, con l'esperienza di Guardoni, fare qualcosa di utile per scoprire l'assassino. Oltretutto, questo lo dice Filastò, infatti qui i riferimenti sono sempre questi cazzo di libri, Storia delle merende infami, che è di Filastò, ed è un bel libro, e Dolci colline di sangue, che penso che sia di Spezzi. Raccontò questo Fabbri di una disavventura da guardone. Un giorno, non si capisce bene se era prima o dopo il delitto, di Scandicci, mentre era nascosto in attesa di una coppia da spiare, incontrò un tale in divisa di cui non seppe riconoscere il corpo di appartenenza. La gente, minacciandolo con la pistola, lo costrinse ad entrare in auto e ad assistere ad una predica in cui veniva accusato di essere un criminale, un pervertito ed un vigliacco, ma dopo una mezz'ora era stato lasciato andare. Vabbè, questo, ragazzi, io lo prenderei e lo butterei nel cesso, no? Cioè, come fai a fidarti di uno così in generale? Non lo so, cioè, sì, appunto, evidentemente era uno che aveva rivelato la verità agli inquirenti, però boh, questa roba del tale in divisa di cui fra l'altro non seppe riconoscere il corpo di appartenenza, bah, insomma, no? Cioè, è chiaro che non risulta molto credibile come affermazione. Ah, ragazzi, mi spiace di avervi deluso su questo Spalletti, purtroppo se non c'è riuscito Rotel, che era super intrippato con la pista sarda, sarà difficile. Però per darvi una dritta, prima che domani svegliamo tutte le carte, la mia domanda dove finisce l'ottavo colpo conteneva già un suggerimento, ragazzi. Cioè, in questo caso, per ricostruire la dinamica, è meglio focalizzarsi sulla fine. Sto parlando della sparatoria e delle coltellate al ragazzo, non delle scissioni, ovviamente, che loro trasportano la ragazza lì. Questo l'abbiamo visto, non c'erano segni di trascinamento né sul corpo né sul terreno. Quindi o questo tizio se l'è portata in braccio, o più semplicemente l'hanno fatto in due. Ma comunque, la parte importante è la fine, ragazzi, cioè l'ultimo colpo. Qual è l'ultimo colpo? Beh, sono sicuro che vi siete dimenticati una cosa nel frattempo. Dove viene trovata la borsetta della ragazza con gli oggetti sparsi per terra? E vedremo che non sarà l'unico caso in cui questo succede. Nonostante la ragazza fosse chiaramente sul posto del passeggero, la sua borsetta viene aperta sulla parte sinistra della macchina. Quindi l'ultimo colpo, secondo me, l'ottavo colpo, che non è quello di cui fanno sparire il bossolo, però, quello è un altro, però l'ultimo colpo che genera un bossolo che esce che sta fuori dalla macchina, è probabilmente quello più vicino, quello a 70 centimetri dalla ruota posteriore sinistra della macchina. Questo colpo, sparando a bruciapelo attraverso il finestrino rotto, no? Nel petto sinistro, e poi abbiamo visto che finisce in posizione centrale nella vertebra, avrebbe generato un bossolo che sarebbe rimasto fuori dalla macchina, no? Perché era sì a bruciapelo, però bruciapelo vuol dire meno di 40 centimetri, no? Quindi se il ragazzo era seduto e lo schienale non era più di tanto reclinato, lui avrebbe dovuto avere la mano più o meno al di sopra, no? Del finestrino, quindi probabilmente il bossolo sarebbe comunque uscito dalla macchina, no? E perché dico che quello è l'ultimo colpo, ragazzi? Perché lui prima spara al ragazzo la nuca, no? Poi, mistero, ok? Però poi, chiaramente, ha già la borsetta della ragazza in mano, no? Quando torna sulla parte sinistra della macchina per dare il colpo di grazia al ragazzo. E poi, oltretutto, ci sono queste ferite di coltello sul collo del ragazzo che sono vitali. Quindi, mentre quella al petto, sempre da taglio, non sembra esserlo, no? Quindi c'è una sequenza anche in quello, no? E per questo, secondo me, per questi due motivi, per la borsetta che è sulla parte sinistra, quindi loro la aprono lì, quando la ragazza è già belle sistemata e il sangue sta sgocciolando giù, no? E aspettano alcuni minuti, come nel caso del 74, per lasciare che il sangue sgoccioli, così non si sporcano più di tanto quando la spostano, no? E seconda cosa, per queste ferite di coltello che Salvatore Vinci, secondo me, fa mentre l'altro, ok? Quindi prima di quel colpo, diciamo così, il colpo della buonanotte per il ragazzo, ok? Quindi vi ho aiutato parecchio, ragazzi, no? Adesso però, dopo aver sentito questo, fate la vostra ricostruzione con tutti i colpi, bla bla bla, se avete voglia, ovviamente. Ma comunque, facciamoci una domanda superiore, appunto, psicologicamente, che cosa ci dice questo? I dettagli di questo crimine, no? Ci dicono che c'è stato un cambio sostanziale dal 74. Non solo per quanto riguarda le scissioni, quello lo vedremo a parte, ma per quanto riguarda proprio la organizzazione del crimine, no? E questo ci dice una cosa molto importante, secondo me, che è affascinante.